Bentrovati nella nostra rubrica di teologia morale. Oggi aggiungiamo un altro tassello nel nostro percorso sul peccato e cerchiamo di capire, di vedere il male, nel suo essere privazione di bene e lo facciamo utilizzando un tema specifico, a mo' di esempio, che appunto ci permette di vedere proprio questa caratteristica. Abbiamo visto che quando parliamo di bene, noi ci riferiamo sempre a una sorta di perfezione. Di contro, il male è una privazione di una perfezione, non solo un'assenza di bene costituisce un male, ma la privazione di un bene dovuto, cioè l'assenza di un bene che dovrebbe esserci. Il segreto sta in un concetto molto importante per noi moralisti, che è la finalità. È il fine che ci indica quando siamo davanti a un'assenza di bene come perfezione d'essere. E quindi quando invece c'è un male, una privazione di questo bene. Infatti, anche in termini metafisici, il male proprio si definisce come privazione, di bene o assenza di bene dovuto. Potremmo anche dire che questa finalità, relativamente all'atto che è sempre il nostro oggetto di giudizio, possiamo parlare di natura di qualcosa. Quindi, se io devo capire quando un atto umano e quindi un atto libero è un male, devo andare a vedere qual è la natura di quell'atto, qual è il fine di quell'atto e vedere quindi se c'è stata una privazione di un bene dovuto, un bene che doveva esserci per natura stessa di quell'atto e che invece è stato tolto perché l'atto è stato manipolato o stravolto, tanto da negare quel bene. Ebbene, già si delinea allora proprio come mai si rende più chiaro, diciamo, il motivo per cui abbiamo scelto di utilizzare come esempio di questa visione, di questo ulteriore elemento del peccato, la contraccezione. Perché quando si parla di contraccezione siamo di fronte a un atto, che è un atto ben specifico, che è un atto coniugale, che viene in qualche modo deformato. Potremmo dire contraccezione, ma potremmo dire anche rapporto sessuale volutamente non aperto alla vita, possiamo dire atto di sodomia. Perché è intrinsecamente immorale? Perché vedete, oggi ci sembra sempre più difficile riconoscere il male in questa specie di peccati, in questa tipologia di atti che costituiscono un peccato molto grave, cioè in latino pesante, gravis, eppure nella società attuale ci sembra in qualche modo che non, facciamo fatica, ecco, ci sfugge il motivo del perché sia un male. Allora, è intrinsecamente immorale un atto sessuale così, nello specifico, deformato, perché si tratta di un atto il cui fine, la cui natura, consiste in un significato intrinseco e sostanziale di quell'atto che è appunto la procreazione, l'esistenza stessa dell'essere umano. Allora, l'immoralità consiste in un orientamento della volontà verso la privazione di un bene, incluso nella finalità di quell'atto. In pratica, nel disordine sessuale, il male consiste primariamente in un atteggiamento della volontà che non riconosce l'ordine dei valori e nega all'atto sessuale il bene al quale è essenzialmente finalizzato, un bene che proprio in quanto fine e quindi dovuto è, come dire, non subordinabile, è sempre dovuto. La privazione di questo bene costituisce appunto propriamente il male, perché l'atto sessuale ha una finalità intrinseca, abbiamo detto, che è la trasmissione della vita. E allora, il riferimento all'esistenza umana è una finalità immanente, un significato potremmo dire costitutivo della sessualità. Questo non significa che l'atto coniugale abbia un unico fine, perché certamente è anche espressione di una previa unione affettiva e spirituale. Questo tra l'altro è anche una specifica caratteristica della sessualità umana che indica che l'uomo e la donna sono certamente chiamati alla comunione, tanto che il Magistero ha sempre parlato di significato unitivo e significato procreativo. Tuttavia, bisogna chiarire che la finalità della generazione ha una incontestabile superiorità ontologica. Quindi, senz'altro, ogni atto coniugale ha entrambi i significati, unitivo e procreativo, ma questi due significati sono in un ordine gerarchico, non sono sullo stesso piano, perché l'aspetto procreativo, potremmo dire, è il significato intrinseco di quell'atto, è il significato sostanziale, è il fine e quindi la natura di quell'atto. L'esistenza di un nuovo essere umano, appunto, che è la natura, il fine di questo atto, supera gli altri beni che sono senz'altro importanti ma secondari rispetto all'esistenza. Allora, i problemi cominciano quando invece si compie l'atto, sessuale cercando questi beni secondari, negando quello essenziale. Questa volontà così orientata, di fatto opererebbe un rovesciamento dell'ordine dei valori. Nella misura in cui positivamente si vuole un atto, sessuale chiuso alla vita, si vuole la privazione del più grande bene a cui esso è diretto, ed ecco perché la contraccezione è un male. La contraccezione o addirittura il compimento di un atto sessuale mai potenzialmente fecondo sono atti liberi che manifestano una volontà di contraddire la finalità dell'atto sessuale. Diverso è, ad esempio, il fatto di, come dire, laddove ci fossero ragioni gravi, nel senso latino di gravis, quindi pesante, importante. Laddove ci fossero motivi gravi, la coppia si attenesse alla cosiddetta continenza periodica, perché in quel caso i soggetti non impediscono volontariamente il conseguimento di questo bene, non si contraddice in questo caso, anche avendo. Cioè, avendo un rapporto coniugale nei giorni non fertili della coppia, no? Attraverso la conoscenza dei meccanismi fisiologici, questo non andrebbe a contraddire la finalità e quindi il bene iscritto nella natura, in quanto l'atto coniugale resterebbe, per quello che dipende dalle persone coinvolte, identico a ogni altro atto potenzialmente fecondo. E semplicemente la natura delle cose a non perseguire l'effetto del concepimento, non c'è una volontà manipolatoria, non c'è lo stravolgimento la deformazione, potrei dire, no? Dell'atto sessuale. È semplicemente così. Questo ovviamente non significa che anche l'utilizzo dei periodi infecondi possa prestarsi a egoismo da parte della coppia, ma sono anche in questo caso due atti completamente diversi, perché da un lato abbiamo un male che consiste nella privazione appunto volontaria di questo bene oggettivo che è anche il fine sostanziale dell'atto, dall'altro invece si tratta di incoraggiare la coppia a riconoscersi chiamata ad avere, come dice la Chiesa e quindi la natura anche stessa del matrimonio, una famiglia numerosa e quindi a aprirsi alla generosità piuttosto che vincendo, ecco, l'egoismo, ma si tratta di un ambito completamente diverso. A me interessava farvi capire come invece il peccato vada proprio considerato anche da questo punto di vista, cioè un male che è privazione di un bene dovuto. Io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.